Un silenzio quasi soprannaturale avvolge l'intera stanza di questo motel a ore, scelto non a caso distante dal mondo reale, quel tanto che basta per sfuggire agli occhi indiscreti. Dalla finestra aperta di tanto in tanto entrano folate di vento tiepido. Manuel riposa al mio fianco, la testa appoggiata sul guanciale, il corpo in posizione fetale, le braccia abbandonate lungo i fianchi. L'espressione del suo viso è quella di un bambino felice, appagato, senza ombre, senza pensieri. Poso una mano sulla sua fronte. Vorrei avere il dono della chiaroveggenza, entrare nei suoi sogni, sapere dove si trova in questo momento. Vorrei abbandonarmi anch'io a un sonno profondo, dopo aver fatto l'amore, raggiungerlo esattamente lì dove si trova lui. Invece non accade mai. Dopo ogni amplesso, anche quello più memorabile, dopo le tenerezze della passione soddisfatta, so che ad attendermi c'è sempre quel vuoto abissale che mi prende allo stomaco, appena sotto lo sterno, e non mi abbandona più fino a sera. Mentre Manuel dorme, io veglio il suo sonno, proteggo la sua innocenza da colpe che sono solo mie. Con l'indice della mano sinistra sfioro il profilo perfetto del suo viso, scivolo verso il suo corpo virile, lo percorro centimetro dopo centimetro, mentre nella testa mi suona un vecchio proverbio. Mai dire mai. Chi era a ripetermelo così tanto spesso? Mia nonna? O forse mia madre? Non ricordo e comunque non importa. Importa solo che un giorno, ovviamente quando ormai è troppo tardi, ti accorgi che i vecchi adagi nascondono sempre un fondo di verità. La saggezza popolare non sbaglia mai. Ho trascorso una vita intera a ripetermi che a me non sarebbe mai capitato, che non l'avrei mai fatto, io non ci sarei mai cascata. No, io mai avrei tradito dopo aver conosciuto le amarezze e le ferite di essere l'altra, l'amante, l'indesiderata. Io mai. E invece eccomi qui, a letto con questo ragazzo che per di più potrebbe essere mio figlio. A questo pensiero sento una lama trafiggermi il cuore. Se sapessi che mio figlio va a letto con una donna sposata che ha il doppio dei suoi anni e per lei trascura studio e impegni di ogni genere, non esiterei a strapparle i capelli, gridare in faccia che è una povera sgualdrina. E poi in cerca di cosa? Della gioventù perduta? Di facili prede? Devo mettere fine a questa storia prima che sia troppo tardi. Ma forse già lo è. Manuel mi ama, me lo ripete sempre, mille volte al giorno. Alla sua età è facile perdere completamente la testa. Conosco bene questa sensazione, così come conosco altrettanto bene il dolore di una storia che finisce senza che sia mai veramente iniziata, senza averla vissuto fino in fondo, senza averle dato una vera possibilità di riuscita. Quando non si è mai stati solo in due, ma sempre in tre. E tre, in una relazione, non è certamente il numero perfetto. Dei tre uno soffrirà più degli altri. È scritto. Se solo potessi tornare indietro e riavvolgere il nastro. Ma se potessi anche farlo, davvero lo farei? Davvero avrei la forza di sottrarmi a questa passione che mi ha colta di sorpresa quando mi credevo ormai al riparo dalle tempeste del cuore? Lontana dai temporali improvvisi, dalle irrequietudini dell'anima? A volte ho come la sensazione di essermi svegliata dopo un lungo letargo. Mi sembra di essere tornata in vita, dopo un sonno durato troppo a lungo. 3 anni fa, decisi di rispolverare il mio vecchio diploma ISEF. I figli erano ormai grandi e indipendenti e mio marito era spesso assente per lavoro. Per la prima volta, da quando ero sposata, avvertivo un senso di smarrimento. Confidai il mio stato d'animo a un'amica, la quale decretò che ero un'altra delle tante vittime della sindrome del nido vuoto. Passi la vita ad accudire i figli, la casa, il marito, annulli tutti i tuoi interessi per loro un bel giorno, allora non sei più indispensabile come credevi, se ne vanno e ti lasciano solo a fare i conti con te stessa. In effetti, come darle torto? Era esattamente ciò che mi era accaduto. Avevo 24 anni quando conobbi mio marito, un lavoro precario come insegnante di educazione fisica e il cuore spezzato da un uomo già sposato. Giovanni lo incontrai grazie all'infortunio di un mio allievo che durante un esercizio di atletica leggera si era procurato una distorsione alla caviglia. Lo accompagnai al pronto soccorso in preda all'angoscia e solo dopo lunghe ore di attesa si fece vivo un giovane medico, dai modi gentili, un sorriso appena accennato su un viso distrutto dalla stanchezza, che tuttavia ne oscurava il fascino. «Signora, lei è la madre?» chiese. «No, certo che no!» risposi io un po' seccata. «Come poteva avermi scambiato per la madre vista la mia giovane età?» «Sono l'insegnante, la prego mi dica che non è successo nulla di grave!» Pronunciai quelle parole quasi supplicandolo. E lui mi rispose con dolcezza. «No, non lo è, ma lei si calmi o le verrà un infarto. Chiamo un infermiere e le faccio somministrare un tranquillante». E poi, dopo avermi preso delicatamente il polso, contò i battiti del mio cuore, impazzito. Fu un vero colpo di fulmine. Quando le sue dita si posarono sulla mia pelle, sentii un brivido attraversarmi per tutto il corpo. I suoi occhi restarono impigliati dentro i miei. Non riuscii a pensare a nient'altro che ai suoi occhi per tutti i giorni seguenti. Morivo dalla voglia di rivederlo e forse fu proprio la forza del desiderio a farci incontrare di nuovo, in un modo del tutto casuale, un venerdì sera qualunque in un locale affollato di gente. Fu lui a vedermi per primo, si avvicinò per avere notizie sullo stato di salute del mio alunno. E solo in seguito mi confessò che era una semplice scusa per abbordarmi, perché anche lui non aveva smesso un solo minuto di pensarmi dal giorno in ospedale, ma non sapeva come fare a rintracciarmi. Quella sera finimmo con il trascorrere la serata insieme, completamente immersi nelle nostre conversazioni, dimentichi di chi ci stava intorno. 3 mesi più tardi mi resi conto di essere incinta. Non era nei programmi, non così presto. La notizia però non sembrò minimamente turbare Giovanni, che mi chiese di sposarlo seduta stante, senza tanti giri di parole. Dopo la nascita di Luca, rimasi quasi immediatamente incinta di Lucrezia e decisi a quel punto di lasciare il mondo precario della scuola per dedicarmi completamente alla famiglia. Giovanni lavorava come un matto in ospedale, puntava al primariato e io mi dedicavo a rendergli la vita più semplice possibile. Cercavo di tenere in ordine la casa, di fargli trovare una cena appetitosa a suo rientro, mi occupavo interamente dell'educazione dei figli e delle varie attività extrascolastiche. Socializzavo con le altre mamme, organizzavo con largo anticipo le vacanze estive. Le mie giornate erano così piene che arrivavo alla sera sopraffatta dalla stanchezza, con in testa un unico desiderio, quello di sprofondare tra le soffici lenzuola del letto e dormire fino alla mattina seguente. Amavo prendermi cura della mia famiglia. Mi sentivo privilegiata rispetto a tante altre donne, costrette a lavorare fuori casa ogni giorno per molte ore e spesso senza nessuna gratificazione, ma solo per la necessità di far quadrare i conti a fine mese. Ma gli anni passano in fretta, si sa, e ecco così che presto arrivò quel giorno fatale di smarrimento in cui mi accorsi che il mio compito era finito. I miei figli ormai avevano spiccato il volo verso l'università. Mio marito aveva realizzato il suo sogno di diventare primario e si divideva tra l'ospedale e uno studio privato molto ben avviato e oltretutto aveva anche i convegni, di cui ormai era una figura molto di spicco. E io? Un giorno mi ritrovai a domandarmi come avrei riempito le lunghe giornate senza impazzire. All'inizio, avere del tempo da dedicare solo a me stessa fu una novità esaltante. Scoprirmi libera di passare un pomeriggio intero a oziare davanti alla TV, fare incetta dei miei telefilm preferiti, leggere un libro in veranda senza essere interrotta di continuo fu motivo di vera gioia. Ma svanito l'entusiasmo iniziale, iniziò ad affacciarsi nella mia mente una domanda scomoda a cui non sapevo dare una risposta. Stava lì, a fissarmi dritto negli occhi ogni volta che mi specchiavo. Tu chi sei? A parte una moglie, una madre, tu chi sei veramente? Iniziai a sentirmi inutile e fu proprio allora che mi venne in mente di rispolverare il mio vecchio diploma. Tornare a insegnare in una scuola non mi interessava proprio. Cercare di entrare in graduatoria, accettare poche ore magari a molti chilometri di distanza, avere a che fare con i ragazzini adolescenti, neanche a parlarne. Iniziai ad informarmi quindi sulle nuove tendenze. Scoprì che i corsi di Zumba la facevano da padrone, però non facevano per me. Mi orientai pertanto verso il Pilates, disciplina che avevo praticato in modo saltuario negli anni passati, la ginnastica dolce, quella per la terza età. Decisi di iscrivermi a uno dei corsi per istruttore riconosciuti dal CONI, che abilitavano all'insegnamento di tale discipline. Viste le mie basi, conseguire brevetti non fu difficile, così come non fu difficile ottenere lavoro in alcune palestre della zona, grazie a vecchie conoscenze a cui feci ricorso. E tornare a lavorare fu come tornare a respirare. Immergermi in un mondo del tutto nuovo e affascinante mi portò a domandarmi come avessi potuto resistere per tanto tempo trincerata tra le mura domestiche, trascurando tutte le mie passioni in nome di quelle altrui. Insegnare in palestra mi riempiva di entusiasmo. Al termine di ogni lezione seguiva sempre un piccolo applauso e non mancava mai chi si avvicinava per ringraziarmi, dirmi che praticando i miei esercizi si sentiva meglio, il mal di schiena era magicamente sparito e riusciva finalmente a salire le scale senza sentirsi mancare il respiro. Le gratificazioni maggiori arrivavano quasi sempre dalle persone più anziane che riscoprivano dopo molto tempo la possibilità di compiere movimenti che prima non riuscivano ad eseguire, come semplici ma essenziali, ad esempio agganciarsi al reggiseno o lavarsi la schiena in modo autonomo. Finalmente, quando mi guardavo allo specchio, avevo una risposta alla domanda muta che la mia immagine riflessa si era posta ogni giorno. Ma tu, chi sei veramente? Oggi lo posso dire, un insegnante di fitness. Ecco chi sono. Non sono solo una moglie, non sono solo una madre, ma un essere umano indipendente, capace di regalare attimi di benessere, svago e anche divertimento. E guardandomi per la prima volta dopo anni, riscoprivo sul mio viso una luce nuova. La pelle più luminosa, il corpo più tonico. Mi sentivo meglio dentro e fuori, a riprova della veridicità dell'antico detto «Mens sana in corpore sano». Poi un giorno arrivò quella chiamata. «Giulia, ciao, ti mando un ragazzo, un calciatore molto promettente. La prossima stagione potrebbe addirittura passare in Serie B. Ha subito un infortunio. Finita la fisioterapia vorrei che lo seguissi tu. Secondo me qualche lezione di Pilates potrebbe essere utile per allungare i muscoli», mi disse Roberto, un ortopedico collega di mio marito. La sua fiducia mi lusingava e ci mettemmo d'accordo. Il lunedì seguente si presentò in sala corsi un ragazzo dal corpo imponente, un sorriso incerto su un viso serio. Manuel era l'esatto opposto del classico calciatore arrogante e presuntuoso, poco interessato a un'attività generalmente sottovalutata come io mi ero immaginata. «Non credevo fosse così faticoso», mi disse al termine della lezione mentre si asciugava il sudore con un lembo della maglietta. «Nessuno lo crede. Tutti si immaginano che il Pilates sia per donne che non hanno voglia di fare troppa fatica, ma in realtà non è così. Prima di tutto è un'attività posturale. Si lavora con i muscoli più profondi e poi è fondamentale la respirazione. I movimenti devono essere coordinati e al giorno d'oggi nessuno è più abituato a usare correttamente il diaframma. Passiamo la vita in apnea, senza nemmeno saperlo», risposi lasciandomi andare a una risata profonda. Guardando i suoi occhi verde smeraldo, pensai che anch'io avevo vissuto gran parte della mia vita in apnea, senza nemmeno rendermene conto, ma cacciai subito quel pensiero inopportuno. Dopo 10 lezioni, gli dissi che poteva considerare conclusa la nostra collaborazione. Il suo recupero era completo. Nel frattempo le nostre mani si erano sfiorate qualche volta di troppo. Le mie dita avevano esitato sul suo ileopsoas contratto mentre gli spiegavo che era considerato dalla medicina orientale il muscolo dell'anima e che doveva averne cura. Andai allo stadio la prima volta che scese in campo dopo l'infortunio e lui mi dedicò uno dei gol che aveva messo a segno, passando sotto la mia tribuna con il braccio alzato. Manuel lì per lì mi ringraziò, ma sembrava deluso. La sera me lo ritrovai ad aspettarmi fuori dalla palestra. La sua voce mi raggiunse di schiena. Io mi voltai di scatto, mi ritrovai il suo viso troppo vicino per rinunciare ad un bacio profondo, bocca contro bocca, lingua contro lingua. Finimmo in questo motel, che da allora è diventato il nostro rifugio. Lo guardo e penso ancora una volta che ha l'età di mio figlio e che dovrei vergognarmi. Però non è mio figlio. Mio figlio va all'università, usa la carta di credito del padre, ha una strada tutta in discesa. Manuel è un uomo che conosce la fatica, può affidarsi solo al suo talento. Se con il calcio andrà male, tornerà a fare il muratore. Sensi di colpa nei confronti di mio marito non ne ho. In tutti questi anni ho chiuso un occhio davanti all'evidenza più di una volta. E poi sono felice e la felicità non ha colpa. Ma Manuel si sveglia. Ho sognato che mi lasciavi. Non farlo mai, mi dice attirandomi a sé. E io poso la mia testa sul suo petto. Mi legge nella mente questo ragazzo. Forse nessuno si farà male dopo tutto. Forse di questa bella storia riusciremo a conservare solo le cose belle. Avrò cura di lui, non lo ferirò come hanno ferito me. Un giorno ci ricorderemo di questa felicità con un po' di nostalgia e tanto affetto. Mai, gli rispondo, è una bugia, ma che importa? E poi, mai dire mai, no?